Apriamo la parola del Signore nel libro degli Efesini, capitolo 3, versetto 14. Continuiamo il tema, la quinta parte del tema, imitazioni di Cristo o Cristo? Efesini, capitolo 3, versetto 14. Questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo. Che prega per questa chiesa, dicendo: per questa ragione dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Bene, è una preghiera il cui contenuto ci è noto, lo conosciamo, perché lo conosciamo non vuol dire che non abbia veramente qualcosa di nuovo da dirci e di profondo da dirci. Qual è... Riassumendo questo testo che abbiamo letto, dice l'Apostolo prega che Cristo abiti per la fede nei nostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, giungiamo a conoscere Cristo e ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ecco, intendo proprio attirare l'attenzione dei nostri cuori tutti su questa pienezza, affinché giungiate attraverso la fede in Cristo, attraverso la comunione con Lui, conoscendo ed sperimentando il suo amore, giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. La parola dice proprio, parla di essere ripieni. Ora, è chiaro che il Signore riempie quando noi siamo vuoti, no? Perché se siamo già pieni, il Signore non può riempire. Quindi noi siamo, diciamo, come un contenitore, facendo un'analogia, no? Siamo un tempio, un vaso. Se questo vaso è già pieno, pieno del nostro orgoglio, pieno delle nostre convinzioni, pieno di noi stessi, non viene il Signore, non può riempirci. E questa è la ragione per cui spesso non realizziamo un'autentica pienezza e ispirazione celeste da parte dello Spirito di Dio. Il Signore riempie soltanto quel che è vuoto, e per essere vuoti vuol dire che quanto detto fin qui nelle parti precedenti, vale a dire l'essere morti con Cristo, è una realtà chiara, stampata, che lo Spirito Santo ha potuto veramente stampare nei nostri cuori. Morti con Cristo, come leggeva questa mattina in Romani capitolo 6 Nicola. E questo è meraviglioso, perché se la morte ha avuto effetto, noi siamo bisognosi della vita, perché non possiamo rimanere nella morte, ma l'anima nostra anela la vita. Allora, se la morte ha veramente avuto luogo, noi siamo vuoti e possiamo essere ripieni. Ma essere ripieni significa proprio essere ricolmi, come un contenitore che è pieno di liquido e il liquido trabocca, travasa. E quando noi parliamo della pienezza dello Spirito Santo, normalmente ci riferiamo sempre al tempo della conversione. Diciamo che il Signore ci ha convertiti, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e quindi siamo a posto. Ma in realtà non è così. In realtà non è così. Noi abbiamo creduto per lo Spirito Santo, perché nessuno può dire, prima Corinzi 12:3, che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito. Ma non è tutto, fratelli e sorelle, non è tutto. Abbiamo potuto credere per lo Spirito Santo, ma quello è l'ispirazione dello Spirito per credere, per essere illuminati, ma poi c'è qualcosa di più che riguarda appunto la pienezza dello Spirito. Allora, il cammino del cristiano è un po' quello che è detto nel libro dei Proverbi al capitolo 4, versetto 18. Il sentiero del giusto è come il sole che spunta al mattino. Spunta il sole e spunta perché il Dio lo fa spuntare, quindi è l'opera dello Spirito. Ma poi cosa dice? Va vie più risplendendo finché sia giorno perfetto. Vuol dire finché l'intensità luminosa, il calore, sia veramente intenso, profondo, perfetto. Quindi una luce che va crescendo progressivamente. Noi non possiamo continuare a rimpiangere i sentimenti che hanno accompagnato la conversione di un anno, due anni, 30, 40 anni fa. Anzi, io non li voglio proprio, non voglio ritornare indietro al tempo della conversione, perché è un cammino di una luce che cresce e che va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Ma la parola di Dio parla di pienezza, la pienezza invoca il concetto della misura. Allora, qual è la misura dello Spirito Santo che ci è stato dato? Ci viene in aiuto la parola di Dio attraverso Giovanni Battista. In Giovanni capitolo 3, versetto 34, Giovanni Battista ebbe a dire: colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio perché Dio non gli dà lo Spirito con misura. Qui c'è il concetto della misura. Cioè, colui che viene da Dio, cioè Gesù Cristo, perché i discepoli stavano lasciando Giovanni Battista per seguire il Signor Gesù. E allora Giovanni dice, lui è dal cielo, io no. E dice, aggiunge, lui non ha lo Spirito con misura, quindi vuol dire che gli uomini ce l'hanno con misura. Perché viene da Dio e pronuncia esattamente le parole di Dio. Questo Gesù ce l'ha detto molte volte. Io parlo esattamente come il Padre mi dice di parlare. La mia parola è la parola di Dio. Gesù è stato l'unico senza misura. Per gli uomini c'è una misura. Allora come si concilia questo concetto della misura quando in Atti 4:8 leggiamo che Pietro, ripieno dello Spirito Santo, parlava alla folla? Che pienezza è questa? Questa è la pienezza concessa al peccatore. Ripieno di tutta la misura della pienezza che Dio dona al peccatore, che non è certamente la pienezza del Signor Gesù, ma è una pienezza, è una misura, vedremo, buona, gloriosa, che Gesù Cristo, attraverso l'economia da Lui conquistata, morendo e risuscitando, ha fatto dei doni, in primis il dono dello Spirito Santo ai nostri cuori. Allora, c'è un comando sempre nell'Epistola agli Efesini, siate ripieni dello Spirito, non è un'opzione, non è un fatto che uno dice sì, io ce l'ho o non ce l'ho, no, il comando è chiaro, siate ripieni dello Spirito, perché lo Spirito ci permette di parlarci con salmi, inni, cantici spirituali, ci permette di cantare a Dio sotto l'impulso della grazia e di rendere a Dio grazie di ogni cosa. Questo fatto è importante. Quando noi parliamo e parliamo con la carne, noi in qualche modo ci stiamo autocondannando, ci stiamo autoinfluenzando e trascinandoci verso il fango della terra. Ma lo Spirito Santo ci dà la grazia di poter avere in bocca le parole di Dio, non le parole del mondo, noi i fatti e gli eventi del mondo, non ci interessa. Noi siamo interessati ad avere le parole di Dio nel nostro cuore, nella nostra mente. Saranno quelle parole a portarci in alto, sarà il nostro ascensore che ci conduce direttamente davanti al trono di Dio. Ma dei telegiornali del mondo non ci interessa proprio niente, tanto sappiamo che il mondo è condannato al fuoco eterno. Allora, siate ripieni parlandovi come? Con salmi. Un credente salmodia. Canta mentre parla, ha una parola che è armoniosa perché è santa e celeste, parole che si sposano l'una con l'altra e che brillano e che luccicano e che infiammano, illuminano i cuori, come quei due discepoli che erano sulla via di Emmaus, quando Gesù si avvicinò con loro, stavano zitti e il loro cuore ardeva. Perché ardeva? perché Cristo, il Dio stesso nella persona del Figlio, era lì con loro. E il loro cuore, dice, non ardeva il nostro cuore per via, mentre Egli ci parlava. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di dissetarci e di nutrirci della parola di Dio, di accoglierla, perché queste parole sono spirito e vita e conferiscono vita a chi le brama, a chi le desidera e a chi le vuole. Allora, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando col cuor vostro, rendendo di ogni cosa grazie a Dio. Ma siamo onesti, se noi parliamo per la carne, sappiamo solo lamentarci. Come va? Sappiamo qual è la filastrocca. Oppure dobbiamo dire, come va? Bene, no? Allora, non è così che funziona. Dobbiamo dire, va bene, gloria a Dio, perché Dio è mio padre, Cristo è mio fratello e intercede per me. Come può andar male? Posso non capire, ecco, questo è il problema. Posso non capire quello che sta avvenendo. Posso non essere d'accordo, il mio cuore non è d'accordo. Ma se sono morto con Cristo e mi svuoto, lo Spirito Santo saprà riempire il mio cuore di gratitudine, di riconoscenza. L'empio si lamenta, il Figlio di Dio loda il Signore, lo loda anche se cade, lo loda anche se non riesce a dormire. E credete, è un combattimento, lo so benissimo che è un combattimento, non c'è nessun maestrino qui. È un combattimento quando sentiamo i dolori fisici, quando siamo aggrediti costantemente dalla nostra carnalità. Ma ora, come essere ripieni dello Spirito Santo? Abbiamo qui letto una serie di eventi che sono veramente preziosi, ma è un cammino, finché giungiate, è un percorso. Dice, ok, sono giunto a destinazione. Affinché giungiate, dove giungiamo? Alla pienezza dello Spirito. A quella misura traboccante, esuberante che ci permette di poterci del continuo rallegrarci insieme con gli angeli e godere del cielo di Dio, senza essere per nulla afflitti, attaccati, aggrediti dal fango della terra. Allora, come essere ripieni? Sempre Giovanni Battista ci dà la formula: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. La formula è questa. Perché se noi abbiamo, se noi siamo un vaso di terra, siamo ripieni di noi stessi, del nostro orgoglio, convinti di essere qualcosa o qualcuno, lo Spirito Santo non viene, dice, sei già occupato, sei già pieno di te stesso. E io non posso venire. Sei già pieno dei tuoi piani, dei tuoi progetti, dei tuoi pensieri, del tuo ego, del tuo aver cura di te stesso. Sei troppo ingombrante, impegnativo lo Spirito. Non c'è posto per lo Spirito. Lo Spirito non viene, la morte di Cristo stabilisce il vuoto. Se noi veramente siamo morti con Cristo e ci rendiamo conto che noi, vale a dire nella nostra carne, non abita alcun bene, ben trovasi il volere ma il modo di compiere il bene no, allora questo determina il vuoto, la fame, la sete e il bisogno di Cristo. Ma questo vuoto non è un'azione di introspezione dipendente da noi perché abbiamo capito che siamo così cattivi, no, no, è la luce proprio dello Spirito Santo che ci dà la grazia di vedere che tutto in noi è marcio e che noi abbiamo bisogno di essere letteralmente sostituiti. Questo perché affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza, quindi che il sole possa della giustizia di Dio sorgere progressivamente. A un certo punto, negli Atti, al capitolo 1, Gesù si intrattiene con i suoi prima di lasciarli, l'avevano già visto risuscitato, e a un certo punto, prima che il Signore sia tolto, qual è la prima preoccupazione di questi apostoli? Signore, quali saranno i tempi per la restaurazione della nazione di Israele? Gesù risponde, lasciate stare queste cose. Lasciate stare, perché i tempi li conosce il Signore, dipende dall'autorità, dall'autonomia e dall'autorità che il Padre si è riservata. Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. Noi siamo testimoni non perché conosciamo la parola di Dio, siamo testimoni solo se lo Spirito Santo ci riempie. E vuol dire che i nostri pensieri sono i pensieri di Cristo. Vuol dire che la nostra mente è la mente di Cristo. Vuol dire che noi non desideriamo altro che Cristo e Lui soltanto sia veramente formato nella nostra vita. Come l'Apostolo dirà ai Galati, io prego perché, e sono in travaglio per voi, perché Cristo sia pienamente formato nella nostra vita. Non i tempi, non i momenti, non le altre cose, ma la pienezza di Cristo vivente in noi, talché quando ragioniamo, quando pensiamo, automaticamente viene sulla parola. Non vengono sui pensieri vani, vacui, vuoti dell'uomo, ma automaticamente viene sulla parola, la parola di Dio, che reca guarigione, che reca benedizione a quel vaso che la possiede. E questo è un miracolo, è una bellezza, è una gloria meravigliosa. Non c'è niente di più glorioso dell'essere ripieni dello Spirito Santo e di avere la parola dimorante in noi. Infatti il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza, dice Prima Corinzi 4:20. Melchisedec aveva la potenza di una vita indissolubile, concreta, reale, vera, potente, che non si scioglie, che non si distrugge. E chiediamoci, ma come ricercare la pienezza dello Spirito Santo? Negli Atti troviamo la risposta. Atti 1, capitolo 14, i discepoli erano stati 40 giorni col Signore, l'avevano visto risuscitato, il Signore si era mostrato più volte in diverse maniere. Quei 10 giorni che mancavano ai 50 giorni della Pentecoste, loro cosa facevano? Perseveravano di pari consentimento nella preghiera. E io credo che se sappiamo leggere bene, qui c'è la risposta. Perseveravano di pari consentimento nella preghiera. Il loro era un perseverare costante nello stare insieme, e nello stare insieme ma col pari consentimento, non formale ma di cuore. Veramente avevano un solo cuore, come al tempo della ricostruzione di Gerusalemme. E lo facevano pregando, salmodiando, lodando il Signore. E dobbiamo imparare da questi primi discepoli, perseverare nello stare insieme di pari consentimento nella preghiera. E arriva il momento che, in seguito a questa ricerca, Atti capitolo 2 versetto 1-4, non si accontentavano di aver conosciuto il Signore, di avere la luce che avevano, volevano l'ottenimento della promessa di Gioele capitolo 2. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nello stesso luogo, dice la parola. Ancora, perseveravano e erano tutti insieme nello stesso luogo. E di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso, che soffia, ed esso riempì la casa dove tutti sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni, dice la parola, dello Spirito Santo. Ora, questo fatto è importante perché tutti erano insieme, radunati nel nome di Gesù. E Gesù è venuto sotto forma di vento e sotto forma di fuoco e li ha battezzati, che vuol dire letteralmente essere immersi nello Spirito Santo. Tutti i presenti furono battezzati con lo Spirito Santo, ma coloro che erano assenti non lo furono. Coloro che non erano lì, presenti in quel luogo, nel perseverare, nel essere di pari consentimento, non lo furono, cioè non erano presenti. E questo fatto è importante, perché in Giovanni 20 c'è un passaggio della parola prezioso. A un certo punto Gesù era risuscitato, al capitolo 20 di Giovanni, e i discepoli erano radunati a porte chiuse per timore dei giudei, ed era domenica, il primo giorno della settimana, erano radunati per adorare il Signore. La parola dice che Gesù venne e si presentò in mezzo a loro. Le porte erano chiuse, è chiaro che Gesù non trova ostacoli nelle porte, nei muri, venne e si presentò in mezzo a loro. Ma questo è esattamente l'adempimento di Matteo 18:20. Dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, vuol dire stanno cercando la mia faccia, il mio volto, io sono là nel mezzo di loro. Loro erano lì e avevano conosciuto il Signore, non erano ancora stati riempiti dallo Spirito Santo, ma credevano per lo Spirito e avevano bisogno e stavano invocando Gesù. Erano lì nel nome del Signor Gesù, radunati, primo giorno della settimana. Gesù venne e si presentò dove? In mezzo a loro. Ora, la parola in mezzo a loro non è semplicemente una frase di stile o di forma, ma è una frase che ha una grande sostanza. Perché Gesù o è il centro della nostra vita, oppure, e noi sappiamo cosa sta al centro della nostra vita, se sta la famiglia, se sta il lavoro, se c'è tutto quello che c'è. Ma loro erano lì nel nome di Gesù, cercavano Gesù, e Gesù cosa fa? Adempie la sua parola, arriva nel mezzo di loro. Io sono lì. Quando noi siamo radunati e cerchiamo veramente con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, cerchiamo la presenza di Gesù Cristo. Gesù viene, è attirato dalla nostra fame, è attirato dalla nostra sete, dal nostro bisogno di Lui. E viene e in mezzo a noi. In mezzo a noi, ripeto, non è una frase di stile, ma sta dicendo che Lui vuole il centro, perché la croce è stata il centro della storia. Lui è stato il centro per amore per noi. E Lui non è stato ai margini del bisogno che noi avevamo di morte, ma Lui ha mirato direttamente al centro, si è posto sulla croce e quella croce ha spaccato la storia. Gesù è il centro ed Egli viene per collocarsi al centro. O c'è posto al centro, ma se il centro è occupato non ci può essere posto per Lui. E l'albero della vita non a caso era al centro. Quando il Signore comandò loro di mangiare di tutti gli alberi del giardino, ad eccezione non mangiare, il comandamento era mangia di tutto, non mangiare quello lì. Quindi l'albero del giardino, non a caso quell'albero della vita era al centro. Sta a significare che la vita viene soltanto se Dio è posto al centro. Viceversa possiamo avere tante conoscenze mentali, culturali, ma se Lui non occupa la posizione centrale, il tutto parte dal centro. Al centro del giardino c'era l'albero, il cui frutto dà vita. Questo fatto è meraviglioso. Gesù viene al centro, ma la centralità di quell'albero è stata disprezzata, perché invece di mangiare il frutto di quell'albero e vivere, come dice la parola, poi dei cherubini dovevano salvaguardare appunto che l'uomo non ne cogliesse e vivesse, allora il Signore non a caso l'ha messo al centro, l'ha messo al centro perché la vita è centrale. La vita è centrale, la vita è la cosa più importante della nostra vita. Non quello che facciamo, non quello che diciamo, ma la vita di Dio. Allora, la vita di Dio è centrale a tutto, è centrale ad ogni altra cosa, rispetto ad ogni altro nostro interesse, piacere, hobby, desiderio. L'albero della vita era in mezzo al giardino, al centro del giardino. In Apocalisse, ai capitoli 4 e 5, troviamo la rivelazione del cielo, troviamo che c'è il trono, dove c'è il trono di Dio e l'agnello che siede sul trono. Attorno al trono 24 troni con i 24 anziani, attorno ai 24 anziani miriadi di angeli che cantavano e lodavano. Ma scusate, ancora una volta, dov'è il trono di Dio? Al centro. Pensate voi che se nell'eternità futura il trono è centrale e noi possiamo semplicemente accontentarci di averlo in periferia? Ma sì, io ogni tanto vado in chiesa, ma ora vediamo quando sto bene, quando riesco, no? Non ci meravigliamo se poi dopo, quando leggiamo la Bibbia, ma sì, la Bibbia è un bellissimo libro, ogni tanto la apro e la leggo. Io credo che veramente questo sia un grave problema, se questo dovesse eventualmente essere per qualcuno di noi la situazione del nostro cuore. Perché il Signore era al centro alla creazione, è al centro e sarà al centro di tutto. E vuole il centro del nostro cuore. Quando andiamo a vedere la nuova Gerusalemme, non cambia la situazione. Apocalisse 22, versetti 1 e 2, c'era un trono, da questo trono veniva un fiume d'acqua che disseta. E in mezzo alla piazza di Gerusalemme, cosa c'era? L'albero della vita. C'era là all'inizio, ci sarà là alla fine. E nel mezzo Gesù è il centro. Io vengo nel mezzo di voi. Cioè vuol dire, mi colloco nella posizione centrale, perché solo io posso mettere ordine a tutto il caos che la vostra carne causa e produce nei vostri cuori, nella vostra vita. Io sono il centro, lo sono stato, lo sono e lo sarò. Gloria a Dio. La nostra vita funziona soltanto se Cristo e Lui soltanto è al centro. Sbarazziamoci di tutto quello che può essere un impedimento per questo. Non riusciamo a leggere la parola di Dio? Taglia! Se la tua mano ti fa cadere nel peccato, tagliala. Meglio è per te entrare con qualcosa che ti manca concernente le cose di questa vita che non entrare per niente nel cielo. Perché la parola di Dio è sì ed amen. Questa parola richiama la centralità di Cristo. L'Apostolo Paolo poteva dire con piena convinzione: per me il vivere è Cristo, non è un appendice, ma è la mia stessa vita. Io vivo perché Cristo mi ha creato. Ed è Lui che mi dà la vita, ed è Lui che mi permette di poter vivere. Una spolveratina ogni tanto di Bibbia, una spolveratina ogni tanto di qualche riunione, non servono a niente. È paganesimo. Ma cosa dice la parola? Abbiamo detto in uno degli ultimi messaggi: dammi il tuo cuore, perché io voglio essere proprio al centro del tuo cuore. Questo ti permetterà di poter vedere il cielo. Se non vediamo il cielo, dobbiamo umilmente umiliarci davanti al Signore e dire: ma perché non vedo? Perché le nubi dense si sono intromesse e hanno a che fare con noi stessi, i nostri interessi, l'io. Poi dopo non va bene niente nella nostra vita, non vanno bene dopo le relazioni interpersonali, non va bene nulla, semplicemente perché abbiamo violato l'ordine di Dio e Dio non è il centro, ma tutto si sposta in un senso o nell'altro, in base alle nostre concupiscenze, e i conti non tornano. Ora vedo che tutti si stanno preparando per questa, non so come chiamarla, non voglio neanche pronunciarla perché non mi interessa. Ma sapete cosa succede? Che questi giovani partono per divertirsi, perché io l'ho vissuta questa situazione, ero giovane anch'io, e poi arrivano le 11, ancora non mi sono divertito a sufficienza, ancora non sono sazio, arrivano le 2, la sazietà ancora non arriva, arrivano le 4 del mattino, ancora non arriva la sazietà, e a quel punto succedono i drammi. Si trova qualcuno morto di qua e di là, perché così, ma noi non troveremo mai la sazietà sulla terra. Non ci sazierà mai l'uomo né il dominio dell'uomo. Abbiamo bisogno di Cristo. Vi è tal via che l'uomo sembra diritta ma conduce alla morte. Dobbiamo invece dire: Signore, tu mi hai fatto, se io credo che tu mi hai fatto, tu soltanto conosci a fondo il mio cuore. Cosa serve credere che Dio ci ha fatti se poi non crediamo che Lui ci conosca a fondo e che solo Lui può riempirci? Non di liquore, non di altre stupidità, ma riempirci dello Spirito Santo e darci la grazia di volare fra le sue braccia, di amarlo come ci si ama nel cielo, di godere di Lui e di realizzare tutti i frutti dello Spirito. Questa è la vera benedizione. Ma Egli vuole essere al centro. Io vengo in mezzo a voi per occupare una posizione centrale. In mezzo. In modo tale che noi, come succederà nel cielo, gli facciamo da corona. In modo tale che quello che nel giardino dell'Eden è stato disprezzato diventi una verità. E Gesù ha fatto di tutto perché questo diventasse una verità. L'albero era al centro e Gesù viene al centro. Pari consentimento, insieme, perseverando, e allora questo produce certamente dei risultati. Allora, i discepoli si rallegrarono vedendo il Signore Gesù, come noi ci rallegriamo quando è Gesù che parla in mezzo a noi. E Gesù cosa fece? Mostrò le sue mani forate, segno del suo amore per loro. Mostrò il suo costato e disse: pace a voi, io vi do la mia pace. Anche questa non è una frase buttata lì, ma io vi do la mia pace, pace basata su questo e su questo che io ho fatto per voi. Vi conduco in una nuova economia meravigliosa, l'opera che io ho compiuto per voi, basata sul mio dono d'amore per ciascuno di voi. E poi l'incarico, il grande mandato, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E sapete cosa fece? Soffiò su di loro, fa ricevete lo Spirito Santo. Ora, ci sono tanti commenti relativi a questa... A me non interessano i commenti degli uomini, ma è certo un fatto, che Dio all'origine soffiò nell'uomo. L'uomo era soltanto terra, vero? E noi siamo soltanto terra. Ma quel soffio cosa fece? Gli diede vita, divenne anima vivente. Gesù in qualche modo qui sta dicendo: avete bisogno della mia vita, della vita spirituale, e per questo soffia. È chiaro che questo è anche un'anticipazione di quello che sarebbe venuto dopo, 10 giorni dopo, alla Pentecoste, quando un gran vento, un gran soffio, entrò in quella stanza e creò quello che creò. Allora soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Chi sono i mandati? Sono coloro i quali ricevono il soffio dello Spirito Santo. Non solo per credere, ma per esserne ripieni. Quindi avevano bisogno di, in quei 10 giorni, di essere ispirati, guidati, portati dallo Spirito. E per questo il Signore chiede questa provvigione dello Spirito Santo per permettere loro di essere veramente mandati e di ricevere poi successivamente, 10 giorni dopo, la potenza dello Spirito. C'era uno dei 12, dice la parola, che era assente, ed era Tommaso, di qui l'atteggiamento di Tommaso, che era assente, e i discepoli gli testimoniano: eravamo tutti insieme radunati, abbiamo visto il Signore che è venuto in mezzo a noi. Tommaso fa: non ci credo. Se io non metto il mio dito nelle sue mani, il segno dei chiodi, e la mia mano nel suo costato, non crederò. Si è venuto a creare un bel problema, perché 11 credevano, e quello che non credeva chi era? Era quello che era assente. Se noi siamo assenti nella nostra cameretta, se noi siamo assenti nella Chiesa, non crederemo. Perché lui viene, il Signore viene nella cameretta, dice: però Sauro non c'è. Il Signore viene nella Chiesa, però Sauro non ci sei. E Sauro cosa si può aspettare? Zero. Quelli invece perseveravano, dice la parola, perseveravano di pari consentimento nella preghiera, e Gesù si presentò in mezzo a loro. Primo giorno della settimana dove erano? Erano lì dove il Signore li voleva, insieme, e lui va in mezzo a loro. E la realtà dell'albero, che era centrale nella creazione di Dio, si trasferisce, Gesù la realizza e Gesù è nel mezzo di loro. Se andiamo ancora nell'Apocalisse, quando ci sarà la nuova Gerusalemme, quell'albero che dà la vita sarà sempre centrale. La vita c'è se noi gli diamo il giusto posto, il posto è il centro del nostro cuore. Allora dal centro il Signore può mettere ordine ai sentimenti, ai pensieri, ai ragionamenti, a qualunque cosa della nostra vita. Fra i 12 c'era un incredulo. L'incredulità è figlia della nostra assenza. Assenza nella cameretta, assenza nella chiesa e spesso purtroppo assenza anche nel cielo. Io ti ho chiamato ma tu non hai risposto. Isaia 50:12 dice: perché quando ho chiamato voi non avete risposto? In Amos 4:12 dice: ora preparati a incontrare il tuo Dio. Matteo 7:23: io non vi conobbi mai. Perché per potersi sposare, noi ci sposiamo veramente con la persona che amiamo, che è al centro del nostro cuore. Lo conosciamo questo sentimento da un punto di vista umano, ed è soltanto un sentimento umano. Quanto più nel cielo è più profondo. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Perché io voglio essere al centro, l'albero è al centro, Cristo viene al centro e sarà sempre al centro. Allora, cosa successe in Atti capitolo 2? Che arrivò un vento e delle fiamme di fuoco. Cosa fa il vento? Il vento ha una potenza particolare, che è quella di muovere le cose, è quella di trasportare anche quando vediamo che ci sono certi eventi particolarmente intensi, vediamo addirittura che il vento solleva anche le case, le macchine e le porta. Allora, la cosa fondamentale è che chi è ripieno dello Spirito Santo è uno che si muove, che non sta fermo. Si muove non nel senso che abbiamo sentito questi giorni da qualcuno, ma si muove nel senso che la sua vita è dinamica, ha un rapporto vivente, dinamico, come succede fra di noi. Il vento ci trascina, ma porta via anche la spazzatura. Il fuoco brucia la paglia, ma fa anche ardere il cuore, riscalda. Che bello quando entriamo in un posto dove c'è freddo, c'è un camino, c'è del fuoco che arde, il calore ci dà un senso di benessere. Noi siamo creature di Dio, fatte a immagine e somiglianza di Dio. La nostra anima ha bisogno di ardere. La nostra vita, siccome siamo opera di Dio, non ci accontentiamo semplicemente di quei sentimenti così scialbi, ma abbiamo bisogno di ardere, che ci sia veramente un fuoco nel nostro cuore. E questo battesimo è un battesimo di fuoco. Vuol dire che il fuoco dello Spirito ci scalda. Non soltanto conosciamo le cose, rifuggiamo dalla conoscenza intellettualoide. Non soltanto conosciamo delle verità, ma quel fuoco ci scalda. Quando sono arrivato al culto parlavo un attimo con la sorella. Dicevo, vedi, per me non è importante che uno sia anche fuori da un punto di vista dottrinale. Cioè, per quel che riguarda le dottrine marginali, ovviamente. Però se quella persona è veramente infiammata, infuocata dal Signore, quello è il valore primario, perché vuol dire che Cristo è al centro. Noi potremmo avere Cristo alla periferia ed avere la sana dottrina, ma Lui è alla periferia. Ed è un dramma se Lui è alla periferia, perché Lui cerca il centro del nostro cuore, perché Lui viene nel mezzo di noi, portando il suo carico di benedizioni, portando la fragranza dei frutti che egli ha conquistato mediante la sua morte e risurrezione per noi. E non ci sta ad avere una parte marginale, ma vuole la primizia del nostro cuore, della nostra vita. Normalmente chi è assente nella cameretta, nella chiesa, è incredulo, anche se con le parole può dire tutto quello che è, no? Allora, perché abbiamo bisogno di questa pienezza? Perché il vento dello Spirito ci fa camminare per lo Spirito. Camminare per lo Spirito, camminare nel sentiero, quello del sole, che è un sentiero del giusto. E camminare per lo Spirito ci serve per non adempiere i desideri della carne. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Il vento ci dà la grazia, la forza, la potenza di poter camminare e di non soggiacere alle angherie dei desideri, delle nostre concupiscenze e della nostra carne. Camminate per lo Spirito, questa è la soluzione, e non adempirete i desideri della carne. Sono cose opposte fra di loro, dirà lo Spirito Santo per bocca dell'Apostolo Paolo, in guisa che non potete fare quel che vorreste. Se siete condotti dallo Spirito, voi desiderate le cose di Dio. Se siete condotti dalla vostra carne, voi siete costantemente alla mercé, col guinzaglio del nemico delle nostre anime, trascinati dietro alle nostre volontà e voluttà. La presenza dello Spirito di Dio, se c'è, ci fa camminare, ci fa avanzare verso il Signore, costantemente. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 8, seconda Pietro 1, 8, dice: se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili. Spesso siamo in uno stato di ozio, non ce la faccio, non posso, non ci riesco, non ce la faccio, perché qua, perché là, perché su e perché giù. Basta questo non ce la faccio, non posso, non riesco. L'Apostolo dice: io ho corso la sfida, l'arringo, perché è una sfida tutti i giorni, ma lo Spirito Santo ci fa camminare senza essere oziosi né sterili. Sterili cosa vuol dire? Qualcuno che non produce frutto. Gesù disse: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, non sai né donde viene né donde va. Così di chiunque è nato da Dio, cammina per lo Spirito. A volte noi abbiamo un pensiero, un'idea circa una certa cosa, poi ci mettiamo in preghiera mentre camminiamo, mentre stiamo nella nostra cameretta, arriva una luce, un'ispirazione dall'alto, dal cielo, e questa ci permette di vedere la verità, che fino a quel momento eravamo travagliati e non riuscivamo a capire. Quando arriva questa luce celeste, noi dopo siamo quieti e tranquilli, sereni. E questo, guardate, riguarda tutte le cose della nostra vita. Riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. Abbiamo bisogno di camminare per lo Spirito, per non essere travagliati costantemente dalla nostra carne. L'essere condotto dallo Spirito Santo mi libera dalla schiavitù della legge e della carne. Se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Il cristiano legalista vive di formule, sta scritto. Vive di piccole equazioni rigide, che non parlano, che non illuminano, che non conferiscono calore, che non sono vento che muove, ma sono solo piccole equazioni, sono solo piccole regolette. È detto così, io sono mancante verso quella cosa. Sì, va bene, allora qual è la soluzione? La soluzione è camminare per lo Spirito. Questo mette ordine a tutti i sentimenti, a tutti gli aspetti della nostra vita. Camminate per lo Spirito. Noi dobbiamo cercare la soluzione, non dobbiamo semplicemente cercare le formulette. Abbiamo bisogno veramente della guida e dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. L'essere condotto dallo Spirito ci libera, non siete più sotto la legge. Perché noi tendiamo ad essere bisognosi di regole. Sì, ma allora come mi devo comportare? Qual è la regola, umanamente, non parlando? Abbiamo bisogno di camminare per lo Spirito. Peraltro, anche in qualunque consesso e contesto, le soluzioni non vengono mai dalle regolette, vengono sempre da una sapienza che è celeste, la cui origine è celeste. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni. Galati 5,18. Se siete condotti dallo Spirito, non siete sotto la legge, quindi dipendenti da regole, da leggi, da precetti, da ordinamenti, perché Cristo è al centro. E quando Cristo è al centro, Lui sa come condurci e come operare nella nostra vita. Voi, dice Gesù, in Matteo capitolo 12, versetto 33, fate l'albero buono e buono sarà anche il suo frutto, perché dal frutto si conosce la natura dell'albero. Fate l'albero buono, e l'albero è buono soltanto se Cristo è al centro del giardino del nostro cuore, al centro della città del nostro cuore, al centro della nostra piccola Gerusalemme. Se Lui è al centro, c'è ordine, c'è pulizia, c'è chiarezza. Sì, è chiaro che a volte siamo confusi, ma la confusione è generata dall'intromissione della nostra carne. Quando noi portiamo al Signore il nostro stato confusionale, la nostra incapacità di comprensione, se chiamiamo Cristo al centro, Cristo viene, e gloria a Dio, viene anche con la sua consolazione, con la rivelazione dello Spirito Santo, che ci libera da tutti i disturbi prodotti dalla nostra carne. Come ottenere la pienezza dello Spirito Santo? Gesù, al capitolo 8, versetto 30-32, parlò a coloro che avevano creduto in Lui. Guardate bene, avevano già creduto in Lui. E disse loro: mentre, dice Gesù, parlava, molti credettero in Lui. E Gesù disse a quelli che avevano creduto: ok, avete creduto in me, ora però dovete fare un passo ulteriore. Se perseverate nella mia parola, cosa vuol dire perseverare? Quello che facevano i discepoli nell'alto solaio, perseveravano nella preghiera. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità, che è Cristo, vi farà liberi. Avevano creduto, che bisogno c'era di aggiungere questo ulteriore? Siamo a posto, abbiamo creduto. Ma qui dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno può credere e poi girare lo sguardo da qualche altra parte. Salvato o non salvato lo sa il Signore. Certo che qualche problema io me lo vorrei. E qui dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità. Questo conoscere non è un conoscere intellettualoide, ma significa ricevere Cristo al centro e la verità vi farà liberi. Ma sapete la prima cosa che risposero i farisei, così indottrinati, così esperti, conoscitori delle scritture? Ma noi siamo già liberi. Sapete normalmente cosa rispondono certe persone? Ma io ho già creduto, perché mi dici queste cose? Non è cambiata la storia. Ma vi dice, se veramente perseverate, questa parola dice nell'Antico Testamento, non si diparta mai dalla tua bocca, meditala giorno e notte, avendo cura di metterla in pratica. Arriva un momento che la parola possiede noi, non possiamo più liberarcene. Se qualcuno mi dicesse, oh Sauro, smettila di parlare del Signore, non ci riesco. E questo è il miracolo, fratelli. Perché se dobbiamo andare a marcare il cartellino per andare a lavorare in una fonderia, ci riusciamo molto bene a non andare a marcare il cartellino per andare a lavorare in fonderia, perché non è un posto gradevole. Ma quelli che sono stati posseduti da Gesù Cristo non riescono a non avere la mente di Cristo, non riescono a non pensare a Lui, perché lo Spirito Santo li ha immersi in quell'acqua dolce, in quell'olio benefico. E la loro mente oramai è di Cristo, il loro cuore è di Cristo. Cristo viene perché trova il posto giusto, il posto è solo il centro della nostra vita. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La vita cristiana, gloria a Dio, è una vita di libertà. Non più sotto l'influenza e la schiavitù del peccato e della carne, ma liberi di lodarlo, liberi di amarlo, liberi di vedere quello che Lui vede, di udire quello che Lui ode e di vivere soprattutto dove Lui vive. Alleluia. Io questo desidero per me e per ciascuno di noi, non semplicemente una spolveratina, una conoscenza, una convinzione. A cosa servono le convinzioni? Ma vivere là dove Cristo vive, al centro con Lui. Gloria a Dio. Signore ci benedica. Amen.